Perfetto, buonasera a tutti. Certo, non voglio avere la sindrome dell'uomo stressato e moderno che deve fare di corsa per presentare qualcosa. Quindi, infatti, avevo in mente di farvi andare in poco tempo nella zona non locale, ma non posso farlo. Però ho chiesto al dottor Cutolo stamattina che chi vuole interagire con me, approfondire e fare anche un esercizio terapeutico, alla fine di tutto il convegno, quindi alle 19:30, quello sarà, io sarò nella sala Andromeda, quindi chi vuol venire, però dopo, alla fine, così si può interagire anche con voi e non soltanto ascoltare. Poi, oltre a questo, ho prodotto anche due DVD, What the Bleep è un film che parla di fisica quantistica applicata alla coscienza, applicata alla realtà, al comportamento dell'uomo e anche spazia nella spiritualità. Purtroppo in Italia non se ne parla neanche di uscire, il film l'ho analizzato, l'ho tagliuzzato, eccetera, ed è venuta fuori una bella conferenza in due DVD che potete trovare là. Allora, la fisica quantistica e la ricerca spirituale. Devo dire subito che mi coadiuva mia figlia Giulia, chiamata Arcobaleno, se fate un bel applauso, perché stava tremando poco fa, Giulia, e poi dite che i genitori lo abbandonano. Quindi sì, perché lei è venuta costantemente insieme a mia moglie ai miei seminari fin da piccola, quindi alla testa piena di tutte queste cose. Fisica quantistica e ricerca spirituale. Diciamo che mi sono trovato praticamente con la fisica quantistica per necessità, per poter spiegare tutti quei fenomeni che mi sono cominciati a comparire fin dall'età di 3 anni. E sono stati tanti, chiaramente. Ma ora io cammino, poi mi sposto a est, a ovest, a nord, non mi preoccupare. Quindi fenomeni che chiaramente all'inizio mi mettevano paura, poi sono stato avvezzo. E questi fenomeni andavano dall'uscita fuori dal corpo mentre studiavo Bach, avevo circa 6-7 anni al pianoforte, e altri ne sono seguiti. Poi quando cominciarono questi fenomeni come medico, ossia nel 90, a leggere il pensiero ai pazienti, a fare anche diagnosi, toccandoli con la mano, mi sono cominciato a preoccupare per le visioni e le immagini che avevo. Però non mi voglio dilungare in questo, il punto è questo. Ho detto, ma se a me capitano queste cose, un motivo deve esserci, anche perché io vengo da una estrazione universitaria. Sono medico, farmacologo clinico, sono nel campo della ricerca per tanti anni, quindi il razionale, devo fare l'esperimento, avere la statistica e dire ok, questo farmaco funziona oppure no. E cosa dovevo fare? Come potevo mettere insieme le due cose? Ho cominciato a pregare. Premetto che parlo con Dio, o come lo volete chiamare voi, io lo chiamo boss, papà, dall'età di 3 anni, per necessità psicologiche, in quanto mio padre mi menava in continuazione, era un tipo autoritario, quindi io per disperazione cercavo aiuto in qualcosa di trascendente, non in qualcosa di fisico. E vi dirò che mi ha risposto tantissime volte. E una delle risposte è stata la cosa più bella che potesse mai capitarmi, cioè mi ha fatto incontrare, surfando su internet, la fisica quantistica, che io sconoscevo, avevo così qualche cognizione praticamente avuta alle superiori, ma che sconoscevo. Mi sono mandato a prendere tutti i libri di fisica quantistica, che avevo capito che la risposta era quella, e giù, e mi sono messo a studiare. Appena ho letto i primi libri di Wolf, Fred Alan Wolf, ho detto qua siamo, l'ho ringraziato, ho capito tutto, avevo capito tantissime cose, e ho cominciato a mettere tutto in un certo ordine. Io sono un fissato della brevità, facilità, cose difficili spiegarle in tempi brevi e in tempi e molto facili, fare andare in una fase di estasi in poco tempo. cercare di mettersi in contatto col proprio sé in poco tempo. Cioè questa è stato sempre il principio che ho seguito io fin da quando ero in farmacologia all'Università di Catania. Ebbene, sono contento di esserci riuscito e questo lo vedo negli allievi della scuola, perché ho una scuola a Milano e a Roma di scienze quantistiche. Il mio motto è la libertà di coscienza. Libertà di coscienza significa servire gli altri mentre raggiungiamo i nostri sogni, mentre raggiungiamo i nostri obiettivi. E quindi essere liberi significa essere liberi anche da un essere, ora ve lo accennerò, che abbiamo dentro tutti, sia dentro che fuori, che Carlos Castaneda chiamava il dragone a 100 teste, e siccome è troppo lunga, io chiamo il dragone. E vi dirò di che cosa è fatto. Per quanto concerne le belle cose che ha detto la relatrice che mi ha preceduto, a proposito dell'inconscio, siccome io balbettavo fino all'età forse 22 anni e quindi avevo chiaramente la necessità di esprimermi ciò che sentivo, ciò che provavo, eccetera, eccetera, ma non uscivano le parole, cioè ero così. E che ho studiato tutti i libri di psicologia per capirci qualcosa, perché faccio questo? E ha cominciato a venirmi la cefalea, praticamente con i vari termini, superconscio, inconscio, sottoconscio, cioè praticamente ho detto sì, ma io qua ho il problema, come faccio? E mi veniva soltanto detto stia più calmo. Ma io, è ovvio che... Però nel momento in cui c'era un'autorità maschile, quindi alias papà, un'autorità maschile che mi diceva conforto! Altro che fracchia, cioè non spiccicavo più niente. Bene, e ho messo da parte Freud, ho messo da parte Jung, anche se sono molto affascinato da Jung per la sincronicità. Praticamente ho cominciato a fare ciò che facevo fin da piccolo, a pregare e a dire ascolta, no, che dobbiamo fare? Cioè io voglio fare questo, voglio fare quest'altro, mettimi nelle condizioni di riuscirci, mettimi nelle condizioni di esprimermi, non solo con le donne che andavo a 300 all'ora, ma anche con gli uomini che sono un po' sull'irritato. E allora mi è venuta un'immagine, l'immagine di mio padre, e mi veniva detto, è grazie a lui che tu avrai successo spirituale, emozionale e sociale. Ah, grazie a lui avevo capito che dovevo perdonarlo e l'ho perdonato. Ho detto caspita, allora il problema è lui, certo, l'ho perdonato. Il 70% la babuzia, che poi non era ma era non parlare, spasmo alla glottide, quindi era scomparso, ma ancora c'era. Ho detto aspetta, ma qua c'è qualche altra cosa, perché non me la racconti tutta così io so insomma che devo fare? E allora mi è arrivata l'informazione, di nuovo grazie a lui è successo eccetera, e ho capito che dovevo ringraziarlo, cioè io dovevo dargli la giusta posizione strategica, sincronica, cosmica che mio padre ha avuto nella mia vita. Appena io ho dato questo è scomparso tutto. È scomparso tutto, cioè io non ho avuto più niente, scomparso, anzi devono bloccarmi quando parlo, praticamente, sì, cioè, no, scherzo, dai, vabbè, no, perché la capisco, la relatrice, siccome abbiamo poco tempo e tu vuoi esprimere quello che hai preparato col cuore, poi specialmente se tu ami quello che dici, vorresti parlare, però non lo puoi fare. E allora stringiamo e andiamo ai punti essenziali. Tutto questo mi ha portato ad analizzare che cosa accade quando si esce fuori dal corpo, quando si muore, anche perché sono cominciate le visioni dei fantasmi, degli spiriti. Perché non è finita solo alla lettura della mano, no? È cominciato con le visioni. Cioè, a un funerale, chiaro, vedo spesso sorridere il morto sulla bara. Quindi ho cominciato anche ad approfondire questo, oltre alle guarigioni a distanza, alle diagnosi a distanza. C'è stato un turbinio di tanti fatti. Ebbene, nel momento in cui sono stato messo a confronto con la fisica quantistica, ho detto, perfetto, sono in una botte di ferro. Nessuno può dirmi che sto dicendo sciocchezza. A parte sono esperienze personali. e quindi ho testimonianze personali, ma posso anche insegnarle ed è quello che faccio. Ci sono delle tecniche, qua c'è qualcuno in sala che è stato mio allievo e a cui ho insegnato queste tecniche. Sono tecniche semplicissime, bisogna fare solo training, action, cioè pratica, e poi basta. E ora ho il piacere di dirvi i meccanismi, ok? Quindi senza dirvi tante altre cose. Poi, l'esercizio per eliminare un trauma sul sorgere, proprio sul sorgere, lo faremo dopo le 19, perché tempo di fare questo, anche questo, non abbiamo, chiaro? Ma il trauma viene eliminato sul sorgere, subito. E questo blocca tutta la cascata PNEI, cioè di una tempesta psichica, neurologica, ormonale, immunologica, subito, con una tecnica che è semplicissima, quindi alla maniera di conforto, rapida e facile. Allora, per chi vuole approfondire questi argomenti che riguardano la spiritualità, la salute, la fisica quantistica, può vedere il sito gaetanoconforto.com, dove ce n'è per tutti i gusti. Possiamo andare avanti, aspetta, io muovo questo. Questo è la medicina della luce, quindi il rapporto fra, cioè la spiegazione scientifica, perché la potete fare e toccherete con mano ogni volta, della relazione che c'è fra lo spirito e la salute. E come le leggi quantistiche, le leggi virtuali, se vengono messe in pratica, se vengono messe in atto matematicamente, portano a modifiche cellulari, quindi a modifiche quantistiche, in ultima analisi a modifiche della coscienza di ogni singolo quark, quindi di ogni singola particella subatomica. Allora, che cosa hanno in comune? Hanno in comune tantissimo. Questo era il film che vi ho detto poco fa e la videoconferenza che ho fatto in cui approfondisco il film. Chiaramente sempre l'uomo si è chiesto, ma io sono, non posso essere solo fatto di materia, anche perché ho una coscienza, ho dei pensieri, ho delle emozioni, aspettative, interpretazioni, ma la mente dove è messa? È ovvio che io come neurofarmacologo, che cosa dico? Ma è messa in alcuni punti ben precisi, addirittura Amenhof e Penrose parlano dei microtubuli, ma non mi sto a dilungare in questo. Ma la mente si trova, ora lo vedrete più avanti, nella zona quantistica, quindi è luce, non può mai essere fossilizzata nel cervello, non può, anche perché il cervello stesso non è solo qua dentro, il cervello non è nella capa, il cervello si trova come luce a diffondersi a 300.000 km al secondo, infatti e lo vedrete più avanti, ho portato delle animazioni, contemporaneamente noi siamo particella e luce. Contemporaneamente, un calcolo all'alcolicisti è la stessa cosa, una placca ateromatosica è la stessa cosa, non solo un qualcosa di solido, di fisico, ma è anche luce, e come tale è influenzabile da altra luce, ossia dalla nostra coscienza. Quindi la mente non si trova nel cervello, il cervello è soltanto uno strumento che la mente utilizza, ma un po' vi dirò che cosa ho capito della mente, che cos'è la mente, in un modo molto semplice. Ebbene, la ricerca spirituale è andata a convergere agli stati alterati di coscienza. C'è Charles Tart, che è un grande studioso degli stati alterati di coscienza, la meditazione, altro stato alterato di coscienza, preghiera, la contemplazione, le esecuzioni artistiche. Io quando o era il metronomo o era la ripetizione delle tecniche pianistiche, io me ne andavo fuori, perché vai in uno stato alterato di coscienza. Oggi ormai si è visto che ci sono le zone cerebrali del sistema limbico con l'amigdala, l'ippocampo e l'ipotalamo che sono coinvolte nella meditazione profonda, soltanto in persone però che sono pratiche, non persone che la fanno solo tanto per, ma persone che hanno capito che cosa c'è dietro e quali potenzialità si c'erano dietro. Infatti, oltre alla fase alfa, le onde alfa, si è visto che ci sono delle onde a 30-70 Hz, quindi molto più veloci, che sono le onde gamma, e si è visto pure che il cervello si modifica. Il cervello non è più lo stesso quando si producono queste onde, a parte la sincronizzazione, queste sono cose che si sanno delle varie parti della corteccia, vi è una iperattivazione di vaste aree, fra cui la zona prefrontale sinistra. La zona prefrontale sinistra manda degli impulsi inibitori all'amigdala, quindi dice fermati, ragiona su quello che sta succedendo, non essere impulsivo come avviene attivando soltanto il circuito dell'amica. E con la meditazione si diventa più riflessivi, si diventa più calmi, meno impulsivi. Le cose si vedono, ma perché? Ve lo farò capire, il perché che è molto interessante, oltre al miglioramento della memoria, dell'intelligenza, eccetera. La ricerca spirituale chiaramente è andata avanti con l'hobby, le uscite fuori dal corpo. Stamattina la signora Cariglia ha parlato dell'esperienza delle morte, le past life experience, e anche la comunicazione con i morti. La comunicazione con i morti chiaramente non sono morti, perché noi sappiamo che sono vivi. Ebbene, c'è stato un autore che ha preso 3.000 pazienti, ha provocato la sincronizzazione delle aree cerebrali dell'amigdala, ossia con movimenti rapidi degli occhi. Io lo faccio fare con la meditazione stand-by, e questi pazienti hanno comunicato con persone decedute. E i casi clinici descritti da questo autore, che è Alan Botkin, che è uno psicoterapista dell'Illinois, i casi clinici sono stati strabilianti, qualcosa di bello. Guardate che se si va in una zona che vi descriverò fra un po', possiamo comunicare con chi vogliamo. Io ho tolto dalla depressione persone che avevano perso il marito, avevano perso la moglie, facendoli comunicare con delle tecniche abbastanza facili, perché bisogna entrare in una zona che vi sto per dire, e voi comunicate. Questa addirittura non sapeva mai, non sapeva neanche cos'è la scrittura automatica, si è messa a scrivere libri dettati dal marito con consigli nei suoi confronti, nei nipoti, eccetera, eccetera, ed è uscita dalla depressione. Altri casi ci sono stati, perché? Ve lo dico piano piano perché. Allora, Laszlo, e questa è una citazione che ho preso da Laszlo, grande pianista, ma anche un grande studioso delle problematiche sociali, filosofiche, eccetera, in Science and Unconscious Field, parla praticamente di questo campo A, un campo olografico, che mantiene tutte le esperienze di un'intera vita. Significa, e ora lo vedremo nel termine non locale, oppure nel termine sul manifesto dell'essere, vi dirò in due parole che cos'è, noi possiamo prendere tutto quello che vogliamo. Ma il veggente, quello che prevede il futuro, sapete cosa fa? Va in una zona, e ve la spiego qual è. Lo può fare chiunque. Allora, chiaramente nella ricerca spirituale uno si chiede sempre, ma io chi sono, che devo fare? Per esempio c'è stata una persona ieri che giustamente mi dice, ma io il mio scopo qual è? Lo scopo della vita qual è? Nel corso, nel seminario guarigione quantistica, c'è un esercizio in cui noi prendiamo la coscienza della persona, l'analizziamo, studiamo tutto dentro, infatti la privacy non esiste a quel livello, e riusciamo insieme a capire quale chiave della vita per quella persona è importante, affinché mettendo in pratica quella chiave la sua vita si apre a molti eventi sincronici che sono tutti presenti e aspettano di dipanarsi, aspettano di estrinsecarsi. Soltanto noi dobbiamo fare il passo. Può essere l'umiltà, la tolleranza. Molte persone si fregano gli eventi sincronici perché sono orgogliose. Può essere la pazienza. Quindi la chiave della vita è qualcosa di molto bello da trovarsi. Comunque queste sono chiaramente domande che il manager non si fa, anche se io sto programmando dei seminari per loro, per i manager, quindi per i sinistri, cioè voglio dire per gli emisferi sinistri. Chiaramente poi si incontra con Dio, si incontra col concetto di avatar, ma c'è una bella frase di Sai Baba che dice: concentrati sullo sviluppare la ferma convinzione che tu sei divino. Con questa convinzione puoi raggiungere qualsiasi cosa. E vi dico che cosa voleva dire analizzandolo. Allora, come prima cosa è stato trovato il legame stretto che c'è tra mente e corpo. Come un pensiero, un'aspettativa, un'interpretazione si trasforma subito, perché si formano delle onde a modulazione di frequenza, quindi rapidissime, più rapide, ma non c'è paragone, della trasmissione neuronale, e che porta poi alla formazione di neuropeptidi. Quindi se io faccio un pensiero negativo, verranno prodotti neuropeptidi negativi, capite? Quindi se io faccio un pensiero positivo, produrrò neuropeptidi positivi. Quindi ogni pensiero, ma anche ogni immagine, ogni visualizzazione, ogni aspettativa produrrà questo tipo di neuropeptidi. Ma noi da che cosa siamo costituiti? Prima si diceva che eravamo costituiti da atomi, ma effettivamente da che cosa siamo costituiti? Sappiate una cosa, le leggi quantistiche sono valide per oggetti di ogni dimensione, dalle particelle elementari all'universo nella sua totalità. Questo è un dato incontrovertibile, un dato eccezionale. Perché uno pensa, la fisica quantistica sono concetti che si applicano al piccolo. No, perché il grande è formato dal piccolo. E da che cosa è formato? Quindi tutti questi concetti, che dirò, valgono per qualsiasi cosa. La fisica quantistica dice che la luce e la materia sono la stessa cosa contemporaneamente. Se mi fai questo, per favore, Giulia, e vi faccio vedere l'esperimento della double slit experiment, cioè l'esperimento della doppia fessura, in cui si vede, hai fatto il doppio click? Ah, sì, mi fai quell'ingrandimento? No, aspetta, scusa. Ecco qua, questo, ti dico io quando farlo partire, questo, immaginatela una palla, in questo caso è un elettrone, ma guardate che il meccanismo è uguale. Quando viene posto davanti a due fessure, se fosse un oggetto dovrebbe passare o da una o dall'altra. Prendete un proiettile, io sparo, deve passare o in una fessura o dall'altra. Invece quello che accade è questo. Vai Giulia. Stop. Quindi si è smascherata la sua natura di luce. Ma noi siamo infatti luce. Anche se non lo vediamo con i poveri occhi che abbiamo, che hanno un range di percezione molto basso, noi siamo luce. Soltanto se andiamo in seconda attenzione, nella zona quantistica, ora ve lo dirò, possiamo vedere questa luce. Per esempio, ieri, nei relatori, ma anche stamattina, se voi sfocate la vista e guardate dietro una parete come questa, ho visto i corpi eterici, ho visto l'aura, si vede tutto, ma bisogna andare nella zona quantica per vedere questo. Ok, puoi andare avanti, puoi chiudere questa. Ora, ma allora l'uomo è fatto di luce? Chiaramente sì, ma tutto nell'universo sono energie, memorie che vivono, che si evolvono. Qua ci sono dei concetti grossi, ma vedo che sono le 4:20. Allora, ecco qua, la realtà. A me basta che vi dico due o tre cosine, poi se vogliamo approfondire più tardi. La realtà, secondo la fisica quantistica, viene classificata in tre livelli, il materiale, il quantistico e non locale. Allora, andiamo avanti. Ecco qua, materiale, quantistico. Vi faccio vedere un qualcosa che vi cambierà la vita. Ecco perché l'ho portato, perché certe animazioni valgono più di 1000 parole, quindi è inutile che chiacchiero. Giulia, fai la... Ossia la mela, che i miei allievi conoscono molto bene, vi cambia tutto, totalmente. Fai l'ingrandimento, vai su Next e stai ferma là. Grazie. Allora, questa è New York e questa è la piccola mela. State attenti perché sono dei concetti applicabili a qualsiasi cosa esista nell'universo, dai soldi al tavolo, all'orologio, alla plastica, ai capelli, a qualsiasi cosa. Ora noi ingrandiamo e vediamo la mela chiaramente più grande. Siamo nella zona materiale dove i sensi riescono a vedere e dove prevalgono le leggi della fisica quantistica. Ora io, spostandomi più avanti, gli occhi non vedono più niente, quindi sono tagliati fuori, ci vuole il microscopio ottico. Infatti queste sono le cellule della mela, ma qua prevalgono sempre le leggi della fisica newtoniana. Quindi siamo nella fisica classica, nel paradigma classico. Andiamo avanti. Queste sono le eliche del DNA, della mela, state attenti, questo lo sottolineo, e anche qua i biochimici nello studiare questo utilizzo sempre la fisica newtoniana, quella praticamente classica. Questa è la doppia elica, ma ora che cosa accade? Andando sempre in piccolo accade questo. Non siamo più nella fisica newtoniana, non c'è più la mela non esiste più, qua siamo nel mondo quantico, ossia questi sono degli elettroni di un atomo di carbonio, e l'atomo di carbonio non è della mela, l'atomo di carbonio può essere di qualsiasi sostanza, non solo, ma l'atomo di carbonio in questa zona è luce. Infatti quando in fisica si parla di probabilità, di onda, di probabilità, comunque di funzione d'onda, ma significa che io non posso stabilire dove si trova un oggetto, perché si può trovare nella sua fase di onda, quindi si può trovare in qualsiasi punto dello spazio. Infatti gli elettroni possono essere in qualsiasi punto dello spazio contemporaneamente. Ed ecco che Marco Micchi Caco, comunque è un, ora dove devo più avanti, è un fisico, ha fatto un ultimo libro sui mondi paralleli, che sono stati dimostrati questi mondi paralleli. La mela non c'è più, andiamo avanti, questo è il nucleo di una, dell'atomo di carbonio, ma non c'è più la mela, questo si diffonde a 300.000 km al secondo, la coscienza della mela, la sua informazione è luce in questa dimensione, c'è sempre la dimensione materiale, ma contemporaneamente c'è anche questa zona che è soltanto luce, questo è il protone, sempre luce, ma la mela è fusa, le sue informazioni sono fuse con tutte le altre mele, con l'agricoltore, col paese che c'è vicino, col palo della luce, con qualsiasi cosa, in quella zona, nel mondo quantico, noi siamo con tutto e con tutti, capite? Ecco, qua siamo alla fine della zona quantica, ai quark, dopo questi c'è il nulla, nulla. Nulla. Sapete che cos'è il nulla? È pieno di fotoni virtuali. Il nulla è la non località. Qua ci sono gli spiriti, i nostri spiriti, qua c'è l'energia divina. Questa è una zona di fuori dello spazio-tempo. Qua è la cascia, questa è la zona in cui si raggiunge il samadhi, questa è la zona in cui si raggiunge l'estasi. È la non località. Qua è la zona in cui tutti siamo uno, in cui non c'è nessuna separazione fra un essere e un altro, che in questa zona vi è tutto in potenziale ed è la non località. Se io devo connettermi con il mio spirito, devo andare nella non località. Se io devo parlare, devo fare una bella preghiera a chi voglio io, a un santo o a Dio, devo andare nella non località, altrimenti non arriva la preghiera. Se io rimango, perché se chiudo gli occhi vado solo nella zona quantica, ossia nella zona del rilassamento, fase alfa, e stop, qua siamo a fasi più profonde della fase alfa. E quindi la mela non c'è più e qua c'è tutto l'universo, perché non c'è né lo spazio e né il tempo. Se non c'è lo spazio, non c'è il tempo, c'è tutto. Ecco perché in un granello di sabbia c'è tutto, ecco perché il microcosmo è uguale al macrocosmo. Puoi uscire da qua e terminiamo. Aspetta. 4:25. Ci sono i tre livelli di coscienza, vado avanti. E sono, si dividono in positiva e negativa, ma vado avanti. E nel regno materiale, quello dei cinque sensi, vado avanti. Invece dove mi voglio soffermare è la zona quantistica, dove ci sono i campi morfogenetici di Sheldrake e sono anche presenti le entità che lasciano il corpo in questa zona. I loro spiriti sono nella zona non locale, ma loro sono nella zona quantistica. Quindi se io vado nella zona quantistica e non locale, comunico con loro. Ma non sono là o di là, sono dentro di noi e fuori di noi, contemporaneamente, in continuazione. Il punto è, mi so connettere? Questo è il punto. Nella zona di transizione accadono i miracoli, nella zona di transizione la fede, la preghiera, la speranza possono fare accedere a questa zona quantistica di transizione. Nelle guarigioni miracolose intervengono tutti e tre i livelli e tutti possiamo navigare in questa zona. Non è solo appannaggio di qualche furbacchione che dice io ci arrivo e faccio quello che voglio, no, lo possiamo fare tutti, chiunque. Ecco qua, vi dico subito che nella mente, che si trova nella zona quantistica, non nel cervello, quindi è luce, si vengono a formare delle formazioni che io ho chiamato particelle antispirituali a seguito di qualsiasi tipo di esperienza emozionale, siano esse positive che negative. Queste particelle antispirituali nel loro insieme costituiscono un essere che si chiama dragone. Castaneda parlava di dragone a 100 testi, io parlo di dragone. E la conseguenza di queste particelle antispirituali produce effetti corporei e sociali. Per esempio, quando io ho avuto le mie esperienze con mio padre, avevo formato delle particelle antispirituali di odio nei suoi confronti. E siccome c'è il senso di colpa per l'odio, mi si bloccava la glottide. E quindi gli effetti corporei e sociali. Queste particelle antispirituali passano da persona a persona, da madre a figlia, da padre a figlio, da animale a noi e viceversa. Io ho scritto un articolo approfondito su questo, su Scienza e Conoscenza dell'anno scorso, del mese di marzo. E comunque noi, fin quando non andiamo, state attenti, nella zona non locale, siamo nelle mani di queste particelle antispirituali, non ve ne accorgete neanche. Quando uno dice ho questo carattere, sta parlando lui, il dragone. Quando dice io non conto niente, sta parlando lui. Quando noi diciamo come si è vestita male, sta parlando lui. Noi chi siamo? Noi siamo nella zona non locale, cioè in una zona in cui il dragone non c'è. Infatti è la nostra salvezza quella. Andiamo avanti? Devo andarci io. E quando praticamente la frase ti siano rimessi i tuoi peccati, praticamente questa frase porta all'eliminazione delle particelle spirituali. E quindi la persona guarisce in quanto, se viene a mancare la causa, cioè la causa manca pure l'effetto. E questo è interessante, noi non siamo, 3 minuti, va bene, 4, quindi noi non siamo la nostra mente, ossia qualsiasi esperienza noi abbiamo, la interpretiamo, l'interpretazione può essere poi di chiunque, di turno, la maestra, tu non sei brava in matematica o tu sei scema, eccetera. Facciamo tutte queste interpretazioni, e in questo calderone mentale che Maharaji Sri Nisandagatta, Maharaji spiega benissimo con le sue parole, vengono messe in questo contenitorone che è la mente. La mente, oltre ad avere le sue qualità di intelligenza, di intelletto, è un calderone. Calderone, in cui vanno tutte queste interpretazioni sotto forma di particelle antispirituali, infatti bloccano l'energia divina. Nel momento in cui la particella spirituale, e ve lo farò vedere più tardi, la eliminiamo, l'energia divina sbuca fuori, esce fuori, è libera. Quindi nella mente vanno tutte queste informazioni, per cui io dirò, io sono, ossia io sono questo, io sono medico, io sono così, io sono colà, eccetera, capite? Ma non siamo noi, non è vero, non siamo noi, è falso. Noi siamo nella non località. Infatti, la mente, sapete che cosa deve essere per poterla utilizzare al massimo? Uno strumento dello spirito. Uno strumento dello spirito. Se io voglio liberare una persona dalle sue problematiche, io devo, non posso andare nella mente, perché c'è il dragone, fallisco, c'è il mio dragone che interviene, è il dragone della persona. E le particelle antispirituali sono furbe, non se ne vanno, anzi non se ne vanno, si moltiplicano. Se io faccio ripetere l'esperienza, diventano sempre più grandi. Io devo bypassare questa zona, devo andare nella zona spirituale, devo far connettere la persona o io con la parte non spirituale, con la parte non locale. E ci sono delle tecniche semplicissime come la meditazione stand-by o la java che vi volevo far fare, ma già ho un minuto e ho finito, quindi... Per cui noi possiamo dire io sono, ossia io sono, stop, ma cosa? Niente, io sono, è una zona di pace interiore stupenda. Questo la fisica quantistica mi ha fatto capire. Io vado in giro a fare conferenze, seminari nella scuola a insegnare queste tecniche per entrare in contatto con la nostra parte più interiore e per eliminare le particelle antispirituali. Tolte le particelle antispirituali, la vita cambia totalmente. Quindi chi è interessato, alla fine del convegno, io vado sopra, forse nella stanza Andromeda, e vi farò fare insieme a gruppo come eliminare una particella spirituale. Che so, possiamo fare la paura, oppure la rabbia, il tradimento, l'abbandono. Insomma, ne prendiamo loro, ce ne sono tante, e vi dico, e vabbè, ok, poi noi decideremo insieme e vi faccio vedere come la si elimina subito. Vi ringrazio, un applauso a Giulio, che poverino sarebbe qua a sopportarmi, e tante grazie a tutti. Grazie. Ok, Giulia, grazie. Prego, prego. Carissima! Tu sei proprio la stavo scherzando, stavo giocando.
Ascolta, ma tu c'hai una relazione qua? Oppure un libro tuo qua? C'è uno scambio, ti regalo un libro mio, tu mi regali un libro tuo? Quello in cui hai raccontato, fino a quando ti fermi?
Io sto qua fino a stasera.
Allora d'accordo, così? Ah,